capitolo 6, Giovanni 6, versetto 22. Preghiamo. Signore, grazie di nuovo per questa giornata, per questo luogo in cui possiamo venire, lodarti, studiare la tua parola, Signore, in cui possiamo avere comunione gli uni con gli altri. E quando il tempo fa così, ci fa anche apprezzare questa sala che magari non è la più calda del mondo, ma grazie Signore per aver provveduto anche questo locale. Ti preghiamo per Tino, toccalo Signore, benediscilo, benedisci il suo corpo, fa che possa riprendersi velocemente. Ti preghiamo per stamattina che ci possa parlare Signore, che ci possa guidare e dirci le cose che tu vuoi dirci. Parlaci Signore, prepara le nostre menti, i nostri cuori. Ti amiamo, Signore, non possiamo fare di meno. Grazie per tutto e ti chiediamo di andare davanti a noi, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, Giovanni 6. Quando leggiamo Giovanni, scopriamo che lui è un po' diverso. Tutti gli Vangeli sono indispensabili, sono bellissimi, ma Giovanni è un po' diverso, un po' particolare, è unico. Matteo ci presenta Gesù come il Messia dei Giudei, scrivendo principalmente a un pubblico ebraico. Marco ci presenta Gesù come il servo di Dio che era sempre in giro a servire la gente. Luca ci presenta Gesù in una maniera diversa, come un uomo. E vediamo l'umanità di Gesù, che lui era 100% umano. Però quando vediamo Giovanni, lui presenta Gesù come il divino figlio di Dio, unico ed eterno. Tutti e quattro i Vangeli insieme ci danno un quadro più completo, più chiaro della persona di Gesù, di chi lui è. Però Giovanni è l'unico che spiega, che dichiara lo scopo per cui l'ha scritto. Se facciamo un salto avanti, in capitolo 20, vediamo lo scopo di questo Vangelo. È sempre bene sapere e capire lo scopo prima di leggere, ci aiuta a capire. Capitolo 20, versetto 30 e 31. Giovanni dice: «Or Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome». Quindi queste tre cose, che crediamo che Gesù è il Cristo, il Messia, che la salvezza si trova solamente in Lui, che crediamo che Lui è il Figlio di Dio, avendo una comprensione della persona di Gesù, e che credendo a queste cose abbiamo vita nel Suo nome. Questa è la ragione per cui Dio ha scritto la Bibbia. Tutta la Bibbia è stata scritta affinché noi crediamo, che comprendiamo chi Lui è. Dio vuole che crediamo che abbiamo vita nel Suo nome. Torniamo in capitolo 6. Capitolo 6, versetto 22. L'altra cosa che possiamo dire diversa riguardo a Giovanni è che è l'unico a dare questa storia, questo insegnamento di Gesù in cui Gesù presenta se stesso come il pane di vita. Non lo troviamo negli altri, e questo viene appena dopo che Gesù aveva dato da mangiare hai oltre 5.000 persone con un po' di pesce e un po' di pane. Un miracolo che ha dimostrato quello che Lui è capace di fare con il poco che noi abbiamo, il poco che noi diamo. Magari il nostro poco tempo, un po' di energia, un po' di finanze, chissà. Ma nella mano di Gesù, lui può moltiplicarlo e fare qualcosa di bello. Però lo scopo di questo insegnamento di Gesù è per dimostrare chi lui è. È come Gesù, quello che Giovanni ha detto, per credere che Gesù è il figlio di Dio. I miracoli di Gesù non sono mai stati fatti per attirare l'attenzione della folla, non sono mai stati fatti per stupire la folla. Sono stati fatti per dimostrare alle persone di Gesù e affinché crediamo in Lui. Ogni miracolo che Gesù faceva aveva uno scopo specifico, portava in sé un messaggio importante, un messaggio potente. Purtroppo questa folla, queste persone che stiamo per vedere, non hanno capito. Hanno mangiato del pane senza mai chiedere chi è questa persona che ha fatto così tanto con così poco. Gesù voleva fargli capire che lui è il Messia, che lui offre più di un po' di pane, non solo un po' di pane fisico. E hanno perso il significato di quello che lui ha fatto. Gesù non voleva solamente riempire la loro pancia, ma voleva riempire il loro cuore, la loro vita. Quindi facciamo un salto in versetto 22 fino a 25, che ci darà uno sfondo per questa storia stamattina. Il giorno seguente la folla, che era rimasta sull'altra riva del mare, si rese conto che là non c'era che una piccola barca, quella in cui erano saliti i discepoli di Gesù, e che egli non vi era salito con loro, ma che i suoi discepoli erano partiti soli. Ora altre barche erano venute da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, come vide che Gesù non era più là, e neppure i suoi discepoli, salì anch'essa su quelle barche e venne a Capernaum alla ricerca di Gesù. Avendolo trovato di là dal mare, gli dissero: «Maestro, quando sei venuto qui?» Quindi vediamo che sono tornati al posto in cui Gesù ha fatto questo miracolo e sono confusi perché non capiscono com'è possibile. Solo una barca era partita ed i discepoli erano in quella barca, non Gesù. Quindi se non c'è, dove è andato? Come è andato? Come è possibile? Quando lo trovano qua, non chiedono però come, ma quando? Quando sei arrivato Gesù? Se avessero chiesto come, forse avrebbero capito qualcos'altro riguardo la persona di Gesù. Sappiamo dai versetti precedenti in questo capitolo che Gesù aveva attraversato il mare miracolosamente, a piedi, camminando sulle acque, una cosa incredibile. E quando i discepoli l'hanno visto, hanno gridato di paura. Ma è uno spirito, questi pescatori coraggiosi, grande Pietro che era pronto a tirare fuori una spada, no? Erano spaventati a morte. Io quando mi metto nei panni di questi discepoli, io li capisco. Non so se io avrei fatto quello che Pietro ha fatto. Se quando ha visto Gesù e Gesù ha detto: «Non temete, sono io», Pietro che dice: «Se sei tu, Signore, fammi venire da te, fammi camminare sulle acque come te». E lo chiama, e sappiamo, conosciamo la storia, Pietro fa i suoi primi passi, poi a poco cominciava a affondare, no? Io, se io fossi in lui, io, dopo aver visto uno camminando sulle acque, io mi sarei buttato nell'acqua e avrei nuotato nella direzione opposta di paura. Almeno Pietro si è buttato, ci ha provato, no? E questo mi incoraggia perché quando vedo i fallimenti dei discepoli, vediamo che Gesù è rimasto sempre fedele con loro, anche quando la loro fede veniva meno. Quando Pietro affondava, Gesù ha steso la sua mano e l'ha tirato dell'acqua fuori, l'ha salvato, no? Nonostante la mancanza di Pietro, della sua fede, ma vediamo che Gesù ha mostrato la sua potenza, il suo potere sulla natura, ha dimostrato la sua autorità. E io, vedendo anche questo, magari è una cosa che diamo per scontato tante volte, leggiamo queste cose nelle parole di Dio come se fossero cose di tutti i giorni, no? Gesù camminava sulle acque. Gli uomini non camminano sulle acque, lo sapete? Gli uomini non lo fanno. Ma Gesù era più di un uomo, non era solo un uomo. Questo è quello che voleva insegnare ai discepoli, questo è quello che la folla avrebbe dovuto capire. E hanno perso il significato dei miracoli di Gesù. Diamo un'occhiata dietro le quinte per vedere quello che è nel cuore di queste persone, perché è importante vedere la loro reazione. Vediamo quello che Gesù dice. Versetto 26. Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei panni e siete stati saziati. Quindi cosa dice quando chiedono quando è arrivato? Dice: io sono arrivato qua alle 5:30. No, non risponda a questa domanda. Ed è interessante guardare come Gesù agisce in certe situazioni, no? Perché lui non spreca tempo mai. Dice sempre quello che è necessario per il momento, vedendo il cuore della persona e quello di cui hanno bisogno di sentire. Io voglio essere più come Gesù, avere quel discernimento per poter capire i bisogni della persona, per capire la posizione del loro cuore e dire proprio quello che hanno bisogno di sentire, ma nell'amore. Questa è la differenza, no? Perché Gesù ha detto, sempre detto la verità, però ha detto la verità nell'amore, questa è la differenza. A volte siamo bravi, no? A dire la verità, ma ci manca l'amore. E sai che quando diciamo la verità senza amore non viene accettato. Ma se la persona capisce, comprende che gli vogliamo bene, è già un'altra cosa. Possono accettare quello che abbiamo da dire. Quando Gesù dice in verità, sta dicendo semplicemente, è un altro modo di dire ascolta bene, stammi a sentire, ascolta attentamente perché quello che ho da dirvi è importantissimo. E quindi dice, e lui scopre, rivela i pensieri del loro cuore. Non siete venuti da me perché credete che io sia il Messia, siete venuti da me perché avete mangiato, perché siete stati soddisfatti, saziati fisicamente. Questo per alcune persone basta, è sufficiente, no? Se i loro bisogni sono incontrati in questo mondo, se hanno un lavoro, hanno una casa, se mangiano tutti i giorni, allora basta. Che altro c'è? Non ho bisogno di Dio, non ho bisogno di un rapporto con Lui. Pensano solo a questa vita, come se questa vita fosse tutto. Ma questa è una tragedia, no? Gesù dice, non siete qui per quello che vi posso dare spiritualmente, ma siete qui per qualcosa che perisce, che sta già perendo. Non siete qui perché volete stare con me, il Messia, siete qui per quello che posso dare. Siete qui perché volete qualcosa da me. Questa è veramente una tragedia, perché lì davanti a loro c'era il Figlio di Dio. E loro sono là per un panino. Sono là per qualcosa da mangiare. Io devo confessare che tante volte io sono come loro. Io vengo davanti a Lui quando ho bisogno di qualcosa. E Lui dice, non sei qua per chi sono, sei qua per quello che io posso fare per te. E noi quando facciamo così, noi perdiamo la benedizione più grande. Noi non vogliamo pregare per avere le nostre preghiere, per avere solo una risposta alle nostre preghiere. Noi preghiamo perché vogliamo entrare e avere comunione con Dio, no? Entrare nella Sua presenza. Se andiamo davanti a Lui solo quando abbiamo bisogno, Lui diventa cosa? Un genio nel cielo che lo facciamo uscire ogni tanto quando abbiamo bisogno di lui? Io credo che ci possiamo tutti quanti trovare in questa situazione a volte. Però perdiamo la benedizione più preziosa. Apprezzare lui per chi lui è. Comprendere che lui è il figlio di Dio. Comprendere che i tesori più preziosi si trovano nella sua presenza e non altrove. Adesso Gesù sviluppa un contrasto che viene amplificato nel resto di questo testo, cioè che il cibo fisico perisce velocemente, ma quello che lui offre è eterno. Versetto 27. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Quelli che facevano pane nel tempo di Gesù, dopo che il pane sarebbe uscito dal forno, avrebbero messo un sigillo sul pane per dare, non so, un sigillo di approvazione. Quindi Gesù sta dicendo che lui ha l'approvazione del Padre, ma sta dicendo semplicemente che tutto quello che abbiamo, tutto quello che possiamo ottenere in questa vita è temporaneo. Questo lo sappiamo, no? Lo sappiamo bene. Però, se posso confessare una debolezza mia, lo dimentico molto spesso. Io non vivo per la vita che verrà un giorno. Io tante volte vivo per questa vita adesso, come se fosse tutto. E cerco soddisfazione in altre cose. Io lavoro per questa vita che non dura. E Gesù sta dicendo, sta dando semplicemente un consiglio buono, saggio. Se dobbiamo lavorare per qualcosa, lavoriamo per quello che durerà in eternità, non per quello che un giorno svanirà. La reputazione, le ricchezze, il successo, il premio di Sanremo, tutto svanirà un giorno. Quello che facciamo per lui rimarrà in eterno. Anche questi corpi un giorno periranno, stanno già perendo, alcuni più velocemente degli altri. Mi ricordo circa, non so, 11-12 anni fa, io facevo bodybuilding, anche se non si vede, e un'amica mia mi ha detto, no, io ho detto a lei, io devo tornare in palestra, sono 2 mesi che non ci vado, e mi dice, ma perché ci vai? Perché vuoi far crescere i muscoli? Ho detto, beh, non sarebbe male, perché no? Mi dice, ma così avranno i vermi più da mangiare. E ho detto, ma sono rimasto senza parole, non sapevo cosa dire. Ho detto, va bene, ma così come sono, loro moriranno di fame, almeno qualche spuntino possiamo dare, no? Ma io mi sono rassegnato al fatto che non sarò mai Schwarzenegger, e va bene così. Però la verità è che tutto in questo mondo è privo di sostanza. Se facciamo gli scienziati un attimo, qualcuno qua ha mai studiato fisica e biologia, cose così, alzate la mano che vedo, ok. Il nostro corpo è 96% spazio vuoto, lo sapete questo? 96% spazio vuoto, 4% è materiale o stoffa, come possiamo chiamarlo. Il corpo consiste di che cosa? Gli atomi. Gli atomi consistono di che cosa? Protoni, neutroni, elettroni, troni, un euro. Ma se lo guardiamo bene sotto il microscopio, vediamo che la distanza, io non ho mai studiato, quindi faccio finta di sapere qualcosa, però vediamo che la distanza fra il nucleolo dalla parete cellulare è molto di più della quantità di stoffa, di materiale che c'è nel cellule. se lo mettiamo in proporzione, per avere un quadro, no? Per capire meglio, è più distante della distanza dal Sole al Plutone, il pianeta. Quanto spazio? Così è lo spazio fra, cioè, dentro il nostro corpo. Siamo più vuoti che altro, no? Per alcuni di noi c'è più spazio fra le orecchie, però la cosa che è importante è capire che questo mondo sembra offrire qualcosa così, sembra offrire le cose più belle, sembra offrire le sostanze della vita, ma in realtà questo mondo è vuoto. Quello che è spirituale è la realtà più grande, più importante, la realtà superiore, e quindi se dobbiamo investire qualcosa, investiamolo in quella vita, in quello che sta per venire. E ci vuole fede per vivere per una cosa che non si vede, no? Che non vediamo. Il Signore ci deve dare occhi spirituali per vedere, per capire. Questo cibo, dice Gesù, è eterno, dura per sempre. E queste parole hanno creato in queste persone un interesse. Adesso vogliono sapere come averlo. E dicono in versetto 28, gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Quale dovere religioso è necessario per essere salvato? Quali opere sono richieste, richiede il Signore da noi, per essere salvati? La tendenza dell'uomo è sempre così, no? Pensare nel senso plurale, no? Sicuramente ci saranno delle cose che possiamo fare per ottenere il favore di Dio. Induismo ha 1 milione di dei. Giudeismo elenca 10 comandamenti. Buddismo nomina 8 passi a Nirvana. Islam contiene 5 pilastri di fede. Ed è sempre così, però la realtà è che il favore di Dio non può essere meritato, mai. Comunque, questa è una buona domanda. Magari chiedessero tutti quanti questo, no? Ma purtroppo non tutti chiedono, non tutti hanno la voglia di sapere come essere salvato. Ma il pensiero comune è che ci sono cose da fare, ma c'è solo un uomo, solo una persona che ha l'approvazione del Padre. Chi è? È Gesù. E quindi è Lui che ha fatto quest'opera di salvezza, e in Lui poniamo la fede, e così siamo salvati. Vuol dire credere in colui che il Padre ha mandato. Gesù adesso corregge il loro sbaglio e dice in versetto 29, Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, singolare, che crediate in colui che Egli ha mandato. Non è quello che possiamo fare per Dio, non è quello che possiamo fare per essere salvati, ma è credere in quello che Lui ha fatto, affinché noi possiamo essere salvati, e ricevere quello che Lui ha fatto, credere in colui che ha mandato. Questa è l'opera di fede. Noi non possiamo fare niente, nulla, se non abbiamo prima accettato, prima compreso e prima ricevuto da Lui quello che Lui ha offerto. Appena dopo possiamo compiere buone opere che compiacciono a Lui, ma la prima opera che compiace a Dio e porre la fede in Lui. Gesù ha fatto l'opera e la fede deve essere in Lui. Adesso è importante notare che questo non è un credere intellettuale, ci vuole di più, qualcosa di più. Non è solo credere che Gesù è venuto, che Gesù è morto e che Lui è risorto. Bisogna credere in Lui. C'è una differenza fra credere che e credere in. Siete d'accordo? Che cosa vuol dire credere in Gesù? Credere in Lui vuol dire che crediamo a tutte le sue parole e seguiamo Lui. Vuol dire che abbiamo lasciato la vita vecchia e seguiamo Lui. È importante capire la differenza. Io parlavo con una signora del quartiere nostro a San Gaetano, qualche mese fa. Mi diceva lei che è un credente, che crede che Gesù è il Messia, il Salvatore del mondo, e andava tutto bene fin qua. Poi dice, però, credo che anche tutte le altre religioni del mondo hanno ragione. E ho detto, com'è possibile? Come puoi dire che segui Gesù? Poi dici questo, dici così. Vedi, Gesù non ha lasciato questa possibilità. Gesù non ha lasciato l'opzione di seguire chiunque. Non ha detto chi crede in qualcosa o chi crede in qualcuno. Ha detto chi crede in me non perirà, ma avrà la vita eterna. Lui ha detto io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Queste parole sono forti, no? Queste parole sono chiare e tagliano. Però non sono le parole nostre, sono le parole di Gesù. Lui le ha dette. E dobbiamo comunicare questo al mondo. Se non importa quello che credi, basta essere sincero. Perché Gesù è morto? Perché ha versato il suo sangue prezioso? Se tutto quello che ci vuole è solo sincerità? Sì, sincerità è importante. Bisogna essere sincero, no? Però bisogna sinceramente credere in Lui. Quindi queste sono le due estremità che vediamo nel mondo. Siamo salvati per opere buone? O non importa, basta che tu sia sincero? No, bisogna avere una opera di fede e essere sincero in questa fede. Adesso questi non credono completamente, in versetto 30 e 31 dicono, allora essi dissero, quale segno fai tu dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che opera compi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Allora, io vedo un po' di orgoglio religioso qua, i nostri padri. Io sono il figlio di uno che ha mangiato il pane nel deserto con Mosè. Qua loro hanno già visto il miracolo che Gesù ha fatto. Questo dimostra che i segni non producono fede che dura. Il cuore deve essere disposto, il cuore deve essere aperto, il cuore deve volere il Signore. Ma fanno qua paragonavano Mosè con Gesù. A loro sembrava più miracoloso Mosè e quello che Mosè ha fatto, no? Mosè ha dato da mangiare per 40 anni nel deserto, tu, Gesù, hai dato da mangiare per un giorno. Mosè ha dato da mangiare a una nazione, tu hai dato da mangiare a una folla. Mosè, lui, ha dato da mangiare pane dal cielo, tu hai preso pane terreno e l'hai moltiplicato. Quindi a loro sembrava che avevano qualcosa più speciale rispetto a Gesù. Ma Gesù corregge anche qua il loro sbaglio. Versetto 32. Allora Gesù disse loro, in verità, di nuovo sta dicendo, stammi a sentire, vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Mosè non l'ha dato, è stato Dio a dare questo pane. E non era veramente dal cielo, ma il pane di cui Gesù sta parlando è veramente dal cielo. Perché? Perché lui è quel pane. Ed è lui che è disceso dal cielo e dà vita non solo a una nazione, ma al mondo. A quelli che fanno parte di questo pane, a quelli che in fede, per fede, prendono il pane. Ma qual era il motivo per cui il Signore ha dato la manna a Israele nel deserto? Solo per provvedere cibo? No, lui poteva fare diversamente. Lui aveva portato Israele a un punto nel loro cammino con lui in cui loro non avevano altra scelta, no? Dovevano dipendere da lui per la loro vita di tutti i giorni. Ogni mattina si alzavano e andavano a prendere la manna. È una lezione di umiltà, no? Dipendere da lui. Dovevano capire che non possono sopravvivere da soli, non possono salvare se stessi, quindi per forza deve essere Geova, deve essere il Signore. E questo è quello che noi dobbiamo capire, che noi non siamo capaci di fare nulla, abbiamo bisogno di Lui, e in umiltà veniamo davanti a Lui e diciamo: salvami, io non posso fare niente, ho bisogno di te. Non possiamo salvare noi stessi. Tu vuole farli capire che hanno bisogno di lui e hanno perso, non hanno compreso. Adesso loro sono interessati a questo pane, dice in versetto 34. Essi allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane, come la donna samaritana, no? Che voleva quest'acqua, dice, affinché io non debba tornare qua ogni giorno a prendere l'acqua, dammi acqua che dura per sempre, che ogni giorno appare qualcosa. Qua volevano questo pane, non comprendendo che Gesù era quello di cui hanno bisogno. E Gesù chiaramente dice, versetto 35, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. E qua si sta riferendo alla sua incarnazione, che è quando ha preso la forma dell'uomo. Alcuni di voi sanno che mia madre due settimane fa era venuta, no? E io non vedevo l'ora, perché volevo la sua ragù e non volevo dire, però l'ha fatta, adesso alcuni miei amici vogliono mangiare da noi ogni giorno questa settimana. Però ho mangiato un sacco di polpette, salsicce, tutto quanto, ero abbuffato proprio, non nient'altro ci stava più. Però è durato poco, no? Ma soddisfatto solo per un paio di ore. E dopodiché avevo fame di nuovo. E questa è una lezione anche, che tutto quello che possiamo avere, che ci dà soddisfazione in questa vita, è temporaneo, non dura. Il pane fisico perisce, svanisce, è solo per un momento, ma quello di Gesù è per sempre. E quando gustiamo di Lui, possiamo dire che Lui è delizioso, è più buono della ragù di mia madre, anche se non glielo dico. Lui è più buono. E quando gustiamo di Lui, dopo un paio di ore non diremo, non mi è bastato, ho fame di nuovo. Siamo soddisfatti in Lui, siamo soddisfatti di Lui. E la somiglianza fra la manna e Gesù è incredibile. Sappiamo che la manna era un tipo di Gesù, rappresentava Gesù, ma vediamo queste somiglianze. La dimensione: la manna era molto piccola, no? Quindi rappresenta E leggiamo che Gesù è venuto in umiltà. Il colore suo, bianco, ci parla di purezza, di purità. E sappiamo che Gesù è l'agnello senza macchia. La forma ci parla dell'eternità, perché non ha fine, no? Un cerchio non ha fine. Gesù è il figlio eterno. Il gusto ci parla della dolcezza di Gesù. Il gusto era di miele, no? E quindi la soddisfazione in lui. L'origine ci parla della divinità, che Gesù è il figlio divino, l'unico che è capace di dare vita, vera vita, e soddisfare veramente, non per un paio di ore, ma per sempre, per sempre. Hai fame di qualcosa? Cerca di essere soddisfatto in lui. Se cerchi altrove, se cerchi soddisfazione in qualsiasi altra cosa, in un rapporto, in un lavoro, nelle ricchezze, tu rimarrai affamato, assetato, non soddisfatto. Si trova solamente in lui. Se tu sei un cristiano e hai dimenticato questo, ricordati. Se non sei un cristiano, sappi che fuori di Gesù non c'è speranza. Non c'è niente fuori di lui. Lui è tutto è intorno a lui. Gesù conclude in versetto 36 fino a 40. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto ma non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sei venuto alla conoscenza di Gesù? Stamattina puoi gioire. Puoi sapere come Lui ha detto, non perderà niente. Se tu sei nella mano di Dio, sei sicuro. Non ti perderà. La tua salvezza è certa. E puoi gioire in questo. Puoi godere comunione con Lui, con la manna vera, il pane di vita, ed essere soddisfatto. Voglio chiamare il complesso avanti. Forse non puoi dire stamattina che appartieni a Lui. Non puoi dire che hai mai gustato questo pane di vita. Non puoi dire che sei un figlio di Dio, che sei salvato, che hai questa sicurezza, questa certezza, questa gioia. Gesù ha detto quello che devi fare. Vieni a Lui. Poni la tua fiducia in Lui. Fiditi di Lui. Sii come Pietro che si è buttato nelle acque. Buttati nelle mani di Gesù. Lui ti vuole benedire, Lui ti vuole cambiare, darti una vita vera, una vita che ha un significato, che ha uno scopo, ti vuole perdonare tutti i peccati. Devi capire però che i tuoi peccati ti hanno separato da Lui e che hai bisogno di perdono. I nostri peccati ci separano. E perdono si trova solamente in Lui. Abbiamo la redenzione solamente per mezzo del Suo sangue, per mezzo del Suo sacrificio. Mentre lodiamo, ti chiedo di riflettere su questo. E ti chiederò di fare qualcosa di diverso stamattina. Ti chiederò di venire avanti e io scenderò a pregare con te, qua, davanti alla comunità. Gesù è morto per noi pubblicamente. Noi possiamo riconoscerlo pubblicamente, no? Se tu credi veramente che Lui è il Salvatore, che Lui è il Messia, che Lui è il Figlio di Dio, l'unica via, l'unica verità, l'unica vita, e vuoi dire: Signore, vieni nella mia vita, cambiami, sii il mio Salvatore, io sono peccatore, ho bisogno di te, allora vieni avanti e io pregherò con te e possiamo gioire insieme e poi possiamo condividere insieme la Santa Cena. Ok, quindi lodiamo il Signore. E se tu sai che il Signore ti sta parlando, vieni avanti mentre lodiamo.
Love.
puoi chiamare avanti gli uscieri. Stamattina condividemmo insieme la Santa Cena. Questi elementi rappresentano il corpo di Gesù che è stato spezzato per noi, il vino rappresenta il sangue di Gesù. Noi non crediamo che queste cose siano il proprio corpo di Gesù, il proprio sangue, ma lo facciamo in memoria di Lui. Quindi non è che c'è un potere speciale in queste cose. E facendo questo noi stiamo dichiarando qualche cosa. Stiamo dichiarando che Gesù è morto per noi, che Lui è risorto, ma stiamo dichiarando anche che Lui tornerà per noi. Questa è la speranza viva che abbiamo. Ma non solo questo, stiamo dichiarando di essere un corpo solo. E quindi se c'è qualcosa fra te e un altro qui, prima di prendere il pane e il vino, questo sarebbe, mentre lo diamo, mentre distribuiscono gli elementi, questo sarebbe il momento di fare la pace con quella persona. Se non puoi dire che sei un figlio di Dio, allora questo non ha significanza, non prendere il pane e il vino, perché non puoi apprezzare il significato. È solo per i credenti che fanno parte del suo corpo. Ci farebbe piacere, però devi essere un figlio di Dio. È stato dato al suo corpo, ai suoi discepoli. Potete distribuire mentre lo diamo. Aspettate che abbiamo tutti quanti il pane e il vino e lo prendiamo insieme. scrivendo alla Chiesa a Corinto, gli ha dato delle indicazioni riguardo la Santa Cena e dice: poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Signore, noi stamattina ti ringraziamo per il tuo sacrificio, ti ringraziamo veramente dal cuore per la salvezza, l'opera che tu hai compiuto, e poniamo la nostra fede in te, Signore, e lo facciamo in memoria di te, e non vediamo l'ora che tu torni, Signore, che tornerai per noi. Grazie, Signore. Prendiamo il pane. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. E Signore, grazie anche per il tuo sangue, grazie per il perdono che abbiamo in esso, grazie Signore per la vita che abbiamo nel tuo nome. Aiutaci, Signore, a comprendere al pieno il significato di questo. Prendiamo il vino. Possiamo chiudere a lodare.
Oh, Jesus, Cristo.